diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di manconelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Quindi lingue strane, pronunce orribili, parole generate dal dolore, esclamazioni d'ira, suoni inarticolati, forti e deboli, battiti di mani con esse, provocavano un clamore che si aggira sempre in quell'aria senza tempo, eterna, buia, come turbina l'arena quando il vento spira, soffia vorticosamente. Allora abbiamo Dante vuole rendere la situazione di frastuono disordinato e terribile attraverso l'uso di strumenti retorici come il climax, in questo caso discendente perché dalle lingue, dalle pronunce ai suoni si passa a voci alte e fioche, e con l'enumerazione affrettata senza congiunzioni, no? È una enumerazione per asindeto, lingue, favelle, parole, accenti, voci, poi con una similitudine, un paragone con il vento che soffia vorticoso e solleva la sabbia e la trasporta e aumenta il rumore e il fastidio, in questo caso per Dante anche la sofferenza. E io che avevo ad orror la testa cinta dissi: maestro, che è quel che io odo e che gente è che par nel duol si vinta. Ci sono due lezioni, può essere error o horror. Io che avevo la testa cinta di errore, cioè avvolta nel dubbio, oppure avevo la testa avvolta nell'orrore della situazione. Vanno bene tutte e due. Horror è la lectio facilior e error è la lectio difficilior. E allora qualcuno preferisce una rispetto all'altra, ma sono entrambe avvalorate da quanto segue, nel senso, o meglio, error vale per la domanda che si pone, che cosa sto sentendo, che cosa ascolto, cos'è che sento e che gente è che appare così vinta nel duolo, nel dolore, così sommersa, sopraffatta nel dolore. E questo è l'errore, quindi il dubbio. Oppure io che avevo d'orror la testa cinta, dissi, eccetera, quindi avevo... mi sentivo avvolto dal che è la lezione scelta da chi appunto si riferisce per esempio all'arena quando turbo spira, l'arena che ti avvolge, la sabbia, come fosse appunto un qualcosa che ti avvolge. E digli a me: questo misero modo tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia, senza lodo. È diventato addirittura proverbiale questa frase, senza infamia, senza lode, vivere un po' così, oppure ha fatto una cosa senza infamia, senza, cioè così mediocre, insomma, normale, media, ecco. Si tratta dei vili, dei pusillanimi, lo chiama un misero modo e anime triste. Il termine triste può avere due significati, e cioè tristo, malvagio, cattivo proprio, spregevoli, oppure tristi nel senso nostro tradizionale. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé furono per sé, si tennero per se stessi. Ma questa pare che sia una invenzione tipicamente dantesca. All'interno della schiera dei vili egli immagina che ci sia un coro di angeli che al momento della ribellione di Lucifero non si schierarono né con Dio né con lui, preferirono stare per se stessi. È la situazione tipica del vile. Il vile è quello che vive per se stesso e basta. Come ho detto nella presentazione, è l'atteggiamento di chi preferisce fare lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia e non interessarsi agli altri. Caccianli i cieli per non essere men belli, né lo profondo inferno li riceve, che alcune glorie i rei avrebbero degli. Allora, i cieli, il paradiso, insomma, li caccia, perché la bellezza dei cieli sarebbe sminuita se fossero appunto accolti i vili. E il profondo inferno non li riceve, perché i dannati potrebbero quasi provare un compiacimento per essere puniti insieme con questi peccatori così spregevoli, dalla loro presenza nessun motivo di gloria. Dio: maestro, che è tanto greve a lor che lamentarli fa sì forte, che cos'è tanto doloroso, insomma, da farli lamentare così fortemente? Rispose Dicerolti molto breve, lo dirò brevemente: questi non hanno speranza di morte, e d'altra parte questa purtroppo è la situazione di tutti i dannati, anche se loro non sono nel vero e proprio inferno, perché appunto l'inferno non li vuole, però anche loro non hanno speranza di morte. E la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. Quindi la loro condizione è veramente miserabile. Fama di loro il mondo essere non lascia, il mondo non lascia che rimanga fama di loro. Misericordia e giustizia li sdegna, sia la misericordia, cioè il paradiso, sia la giustizia e l'inferno li sdegnano. Per metonimia, misericordia e giustizia stanno per paradiso e inferno. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. L'espressione proverbiale per indicare il totale disprezzo verso costoro. E se lo dice Virgilio, vuol dire che anche Dante può provare questo disprezzo, visto che Virgilio è il suo maestro. E io che riguardai vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi pareva indegna. Un'insegna che girando correva talmente veloce che mi sembrava incapace di ogni sosta. E dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia che io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. L'identificazione di questo personaggio è ancora oggetto di discussione. Molti pensano il Papa Celestino V, Pietro da Morrone, che fu eletto Papa nel 1294, però dopo 5 mesi decise di abdicare. La condanna da parte di Dante si spiegherebbe appunto con questo gesto di rinuncia, e anche dal fatto che lui appunto ha aperto le porte alla elezione di Bonifacio VIII. Altra ipotesi sul personaggio innominato è Esaù, il quale rinunciò al diritto di primogenitura per il fratello Giacobbe, oppure meglio ancora Ponzio Pilato. Incontamente intesi, e certo fui che questa era la setta dei cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici suoi, che spiacevano sia a Dio sia ai suoi nemici. E poi la descrizione della loro pena: questi sciaurati che mai non fur vivi, ecco un'altra connotazione morale, sciagurati che non vissero mai, non furono mai veramente vivi, erano ignudi, anche l'indicazione della nudità è un segno di disprezzo, e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi, elle rigavano loro di sangue il volto, che mischiato di lacrime ai loro piedi da fastidiosi vermi era ricolto. Nelle parole di Dante non solo risuona il disprezzo, ma anche in che cosa consiste la viltà, la vera viltà. Sono persone che non furono mai vive, sono degli sciagurati, cattivi, che non piacciono né a Dio né ai suoi nemici. Conducono una vita cieca, senza luce, vuota, tanto bassa che sono invidiosi di ogni altra sorta. Non solo ora che sono dannati, ma direi da sempre, sono sempre stati così. Sono persone che si sono rifiutate di mettere in campo le loro qualità, non hanno preso mai posizione, e né per il bene né per il male. Hanno pensato che, stando fermi, passivi, potessero sopravvivere, invece hanno rinunciato a vivere in pratica, non prendendo mai posizione. E non sono, ripeto, quelli che hanno paura, ma sono i vili, i veri e propri vili, i vigliacchi, quelli che di fronte alle ingiustizie o di fronte a un compito si girano dall'altra parte e fanno finta di non esserci. Ecco, quindi il fatto di non prendere posizione corrisponde a un non esserci. Io non ci sono e me ne sto per conto mio. Questa è la cosa peggiore per Dante. Non sono meritevole di nessun ricordo, di nessuna attenzione. D'altra parte si può capire, Dante è un uomo che ha preso posizione sia politicamente sia moralmente e si è assunto le sue responsabilità e si è comportato di conseguenza. E ha concepito e vissuto la vita come un impegno di cui rendere conto a Dio o comunque alla propria coscienza. Ecco, questo non accetta dei vili il fatto di non aver veramente vissuto, di non aver vissuto per un ideale o per qualcuno, per gli altri. Ed ecco, allora si capisce anche la loro pena. La pena è governata dalla legge del contrappasso. Il contrappasso è la legge che regola il rapporto tra la pena e la colpa. Si chiama il contrappasso perché consiste nella corrispondenza, nella relazione tra appunto queste due situazioni. La corrispondenza può essere per contrasto o per analogia. Quindi la pena può essere simile alla colpa oppure può essere il contrario della colpa. Nel caso degli ignavi, dei vili, il contrappasso è per contrasto. Come loro sono sempre stati fermi, inerti, insensibili a tutto, privi di qualsiasi interesse o per una persona o per un ideale, adesso sono costretti a correre senza sosta dietro a una bandiera, un'insegna, e sono punzecchiati da bestie schifose, ripugnanti, loro che erano sempre stati insensibili alle esigenze e alle sofferenze delle persone, adesso soffrono per delle bestie. Proseguiamo la lettura. E poi che a riguardare oltre mi diedi, vidi gente alla riva di un gran fiume, per cui dissi: maestro, or mi concedi che io sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte, come io discerno per lo fioco lume. Debole luce gli permette di vedere delle genti sulla riva di un fiume, per cui chiede chi siano e per quale motivo siano così desiderose di oltrepassarlo. Si tratta dell'Acheronte, il primo dei fiumi infernali. Ed egli a me: le cose ti fier conte quando noi fermeremo i nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allor, con gli occhi vergognosi e bassi, temendo non il mio dirgli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Quindi la risposta di Virgilio è piuttosto secca: le cose ti saranno note quando ci fermeremo sulla riva dell'Acheronte. E la reazione di Dante è di profonda vergogna, quindi tenendo gli occhi vergognosi, bassi, per paura di non infastidirlo, mi astendi dal parlare. Ecco, in questo piccolo scambio di battute possiamo notare il rapporto tra allievo e discepolo. Finora il discepolo ha manifestato grande stima, grande apprezzamento, il maestro gli ha sempre spiegato tutto bene, adesso gli sta dicendo che per certe conoscenze può bastare anche la sua intelligenza, la sua ragione, e quindi non c'è bisogno di chiedere sempre al maestro spiegazioni. È un invito chiaro anche a noi, è un invito a trovare la verità anche da soli. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non disperate mai veder lo cielo, io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti, allontanati da costoro che sono morti. Ma poi che vide che io non mi partiva, non mi allontanavo, disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, a una spiaggia, per, non qui per passare. Più lieve legno conviene che ti porti. Allude, cioè, al momento della morte, e gli fa quindi una specie di profezia, gli sta dicendo che quando morirà non dovrà passare di lì, un'altra navicella lo porterà nell'aldilà. Allude alla barca dell'angelo nocchiero del purgatorio. Il vecchio che sta parlando è Caronte, il traghettatore infernale. Anche Virgilio aveva utilizzato lo stesso personaggio con la stessa funzione. In effetti Dante riprende le caratteristiche fisiche del Caronte virgiliano. Tuttavia, mentre l'uno fa una descrizione fisica di tutti i particolari, Dante preferisce non presentare un quadro completo, ma presentarcelo per rapide pennellate e con delle espressioni concise poste in maniera successiva. E soprattutto la descrizione fisica corrisponde alla descrizione morale, cioè particolari fisici rivelano una personalità piuttosto prepotente, irosa, un uomo vecchio e malvissuto, una vecchiaia che non incute venerazione ma solo orrore e terrore. Per vedere la differenza tra il modello virgiliano e la descrizione di Dante, leggo brevemente la presentazione che ne fa Virgilio. Un orribile traghettatore fa da guardiano a queste acque e a questo fiume. Caronte, una lunga barba bianca incolta scende dal mento. I suoi occhi sono fiamme immobili, un sordido pezzo di stoffa gli pende dalla spalla. Da solo spinge la barca e manovra le vele e con la barca color del ferro traghetta le ombre. Vecchio già, ma della verde vecchiaia di un dio. Questa è la descrizione di Virgilio. Dante se ne discosta, non tanto per i particolari fisici, ripeto, quanto per la forza e la concisione con cui riesce a farci balzare davanti agli occhi questo vecchio spaventoso. Non ha Dante nessun problema a prendere, ad attingere dai modelli mitologici, perché secondo la interpretazione dei padri della Chiesa, i pagani hanno in un certo senso nelle loro opere prefigurato delle verità cristiane. Quindi dietro a un traghettatore infernale pagano si può benissimo intravedere la potenza di un demonio. E il duca lui, Caron, non ti crucciare, volsi così colà dove si può ciò che si vuole e più non dimandare. Cioè, si vuole così nel luogo, nel paradiso, dove si può ottenere ciò che si vuole e non domandare altro. Con questa formula Virgilio zittisce Caronte, tanto che dirà: quinci forquete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Quindi si acquietarono le guance lanose coperte di barba del nocchiero, del traghettatore, della palude scura e rimacciosa, livida, il quale aveva intorno agli occhi addirittura delle ruote di fiamma, cerchi di fiamma. Bellissima questa espressione. Come ho detto prima, abbiamo visto che tutti gli elementi fisici sono non sono collegati uno all'altro, ma appaiono come degli squarci di colore e uniti all'idea appunto dell'ira e della forza, della prepotenza di questo demonio. Ma quell'anime che erano lasse e nude, che erano desolate, affrante e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che intesero le parole crude, non appena sentirono queste parole così terribili, che ricordava loro che non avevano più nessuna speranza. Bestemmiavano Dio e i loro parenti, l'umana spezie, il loco, il tempo e il seme di loro semenza e di loro nascimenti. Ecco, non solo bestemmiavano Dio, ma anche i loro genitori, tutto il genere umano, la loro nascita, il seme dei loro avi e quello da cui erano stati generati. Poi si ritrassero tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. Ecco, attenzione, dice Dante, questa è la condizione in cui cadranno tutti quelli che non temono Dio. Carondimonio, con occhi di bragia, loro accennando, tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Percuote col remo chiunque induci. E adesso c'è una similitudine abbastanza strana, perché siamo abituati a vedere, a pensare alle foglie che cadono, ma non pensiamo mai all'albero che guarda le sue foglie a terra. Come d'autunno si levano le foglie l'una appresso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similmente il mal seme d'Adamo gittansi di quel lito ad una per cenni come augel per suo richiamo. Come d'autunno cadono le foglie, fino a che il ramo vede a terra tutte le sue spoglie, così i malvagi discendenti da Adamo si gittano da quella riva ad uno, seguendo i cenni di Caronte come un uccello al proprio richiamo. Così se ne vanno su per l'onda bruna, e prima che e avanti che siano di là discese, prima che siano scese da, anche di qua nuova schiera sa una, ancora di qua si raduna una nuova schiera. Figliuol mio, disse il maestro cortese, ecco adesso Virgilio spiegherà a Dante tutta la situazione, adesso che lui l'ha vista e l'ha vissuta. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convengono qui d'ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio, che la divina giustizia risprona, sì che la tema si volve in disio. Tutti quelli che muoiono in peccato mortale si radunano qui, da ogni parte del mondo, e sono pronti a passare il fiume, perché la giustizia divina li spinge, tanto che il timore si trasforma in desiderio. Nell'ira di Dio c'è, riprende la giustizia, il tema della giustizia. L'ira non è solo del demonio Caronte, è anche Dio adirato con l'uomo malvagio. Ecco, noi non siamo più abituati nelle prediche eccetera a sentire l'ira di Dio, però un tempo si pensava a un Dio appunto lento all'ira, ma quando arrivava l'ira non c'era più nulla da fare se il peccatore non chiede perdono. Anche questo, adesso queste anime si rendono conto del male fatto, o meglio della conseguenza del male fatto. Il male fatto magari non lo considerano ancora male, però adesso vivono sulla propria pelle il male e ne hanno paura, ma la giustizia di Dio fa sì che questa paura si trasformi in desiderio. Quinci non passa mai anima buona, e però, che sta per e perciò, se Caron di te si lagna, ben puoi sapere ormai che il suo dire suona. Che cosa significa il suo dire? Significa che Dante non vivrà l'esperienza della dannazione. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna. Notiamo in questi versi il passaggio da il racconto alla considerazione attuale. Dice: la buia campagna tremò così forte, quindi ci fu un tale terremoto, che la mente ancora mi bagna di sudore per lo spavento, che il ricordo mi fa sudare freddo ancora adesso. Ecco, stabilisce questa distanza tra l'oggi, che è, ricordiamoci che l'oggi, questo mi bagna di sudore, questo oggi, questo presente è di un uomo che ha già compiuto tutto il viaggio. È Dante autore, che sa già tutto, ha già visto tutto, ma spesso durante il racconto non compare questo autore che ha già visto tutto, compare il Dante personaggio che vive di volta in volta le varie situazioni. Finora stava narrando il Dante personaggio. Adesso, dicendo ancora adesso mi spavento, è il Dante autore. Ogni tanto ci fa notare questo passaggio. La terra lagrimosa di Devento produsse un vento che balenò una luce vermiglia, la quale mi vinse ciascun sentimento, fece perdere tutti i sensi, e caddi svenuto come un uomo addormentato, come l'uomo preso dal sonno. Il terremoto indica probabilmente lo sconvolgimento dato dal passaggio di un'anima viva nel mondo dei morti, e il lampo di luce vermiglia riprende da una parte il rosso, no, degli occhi di Caronte, il rosso fiammeggiante, e dall'altro forse allude alla vittoria della luce, della salvezza sulle tenebre del peccato. Il sonno in cui cade Dante è forse anche un espediente narrativo per evitare di dover descrivere l'attraversamento del Lacherone.